Benvenuti alla quarta e ultima puntata di Sardegna in Musei, il programma di Radio Rama Sound che si occupa di esplorare il sistema museale sardo con delle raccomandazioni e delle descrizioni sui luoghi di cultura particolarmente importanti dell'isola, dando appunto anche qualche consiglio per favorire un po' il turismo culturale interno. Come sempre io vi ricordo che Radio Rama Sound dispone di un suo sito, radioramasound.it, in cui è possibile seguire tutti gli aggiornamenti dedicati alle nostre produzioni e è possibile trovare anche i nostri contatti, i nostri social, per rimanere sempre al passo con quello che vi possiamo proporre. Dunque, nelle ultime tre puntate abbiamo affrontato diversi tipi di museo, passando dal più tradizionale contenente le opere nuragiche antiche fino alle cere anatomiche, per poi arrivare a parlare anche di Bonaria e dell'etnografia. L'ultima puntata di questo breve percorso, diciamo, la vogliamo dedicare a qualcosa di più ogliastrino, come già anticipato. E oggi andiamo a descrivere un museo che rappresenta un po' forse il fulcro, no? È un po', come dire, il simbolo dei musei ogliastrini, che è quello intitolato a Maria Lai, ovviamente, della cui produzione noi continuiamo ancora a fruire, continuiamo a parlarne giustamente perché è veramente qualcosa di incredibile che è riuscito nel corso degli anni a perforare anche il contorno, diciamo, nazionale, arrivare altrove, tanto da essere esposta internazionalmente, anche per esempio al Museo dell'Arte Moderna di New York. Dunque, il museo intitolato a Maria Lai, noto come Stazione dell'Arte, rappresenta un importante punto di riferimento culturale situato a Ulassai, nel cuore dell'Ogliastra. Questa istituzione sorge all'interno degli spazi che un tempo ospitavano la stazione ferroviaria di Jersu, un luogo che ha subito una profonda trasformazione nel corso dei decenni. Originariamente inaugurata alla fine del XIX secolo, la stazione fungeva da capolinea per una tratta ferroviaria a scartamento ridotto che collegava le diverse località della zona, facilitando il trasporto di merci e persone verso il capoluogo sardo. Dopo la chiusura della linea ferroviaria, avvenuta a metà degli anni 50 del secolo scorso, le strutture andarono incontro a un periodo di forte degrado, venendo utilizzate persino come ricovero per il bestiame. Tuttavia, verso la fine degli anni 90, un attento progetto di recupero architettonico ha permesso di restituire dignità a questi ambienti, inizialmente destinati a una raccolta di tipo etnografico e successivamente convertiti, grazie alla visione e all'intervento della stessa Maria Lai, in un museo d'arte contemporanea, inaugurato ufficialmente nell'estate del 2006. L'assetto attuale del complesso museale è suddiviso in tre volumi principali che ricalcano le funzioni originarie dello scalo ferroviario. Il primo edificio, che in passato era l'abitazione dei lavoratori ferroviari, oggi accoglie i visitatori con i servizi di biglietteria e una ricca biblioteca specializzata, costituita da volumi donati personalmente dall'artista. Il corpo centrale, un tempo dedicato ai viaggiatori e all'ufficio del capostazione, ospita ora le aree espositive principali, mentre la vecchia rimessa, utilizzata per la manutenzione dei treni, è stata trasformata in sale per esposizioni minori. All'esterno, gli spazi verdi circostanti diventano durante i mesi estivi un palcoscenico naturale per manifestazioni teatrali di rilievo, creando un legame armonioso tra l'architettura industriale recuperata e il paesaggio circostante. La collezione permanente, custodita all'interno, è considerata la più vasta e significativa raccolta pubblica dedicata alla produzione artistica di Maria Lai, rendendo il museo un centro di eccellenza per la conservazione della sua memoria e del suo operato. Negli anni più recenti l'attività della fondazione che gestisce il museo si è espansa ulteriormente, integrando nella propria offerta culturale anche un altro spazio storico nel centro abitato di Ulassai. Si tratta della Casa Museo Cannas, una residenza d'epoca recuperata che oggi funge da sede per mostre temporanee di respiro internazionale. Questo secondo polo espositivo permette di creare un dialogo costante tra le opere storiche di Maria Lai e le tendenze dell'arte contemporanea odierna. E attraverso questa gestione integrata, il museo promuove iniziative di grande valore, come la creazione di biennali d'arte che coinvolgono numerosi autori e la realizzazione di progetti innovativi legati alle nuove tecnologie. In particolare è stata introdotta una modalità di fruizione immersiva che, avvalendosi della realtà virtuale, permette di esplorare la storia e gli ambienti della struttura cittadina in chiave digitale, offrendo ai visitatori un'esperienza che unisce la narrazione del patrimonio culturale alle prime moderne frontiere dell'informatica applicata all'arte. L'impegno del museo nel promuovere il dialogo tra diverse espressioni creative si è consolidato attraverso una programmazione espositiva per l'appunto di ampio respiro, capace di connettere la Sardegna con i grandi circuiti artistici europei. In questo contesto, la valorizzazione della figura di Maria Lai non rimane isolata nel passato, ma diventa il perno attorno al quale ruotano scambi culturali inediti. Particolare rilievo assumono i confronti tra la sensibilità della Lai e quella di maestri di fama mondiale come Joan Miró, le cui opere sono state messe in relazione per evidenziare affinità legate alla sorpresa, al segno e alla capacità di interpretare il mondo con uno sguardo poetico e originale. Queste iniziative non solo arricchiscono il prestigio dell'istituzione, ma confermano la vitalità di un progetto che sa rinnovarsi costantemente, accogliendo nelle proprie sale produzioni grafiche e installazioni che spaziano dalle geometrie astratte alle sperimentazioni più contemporanee. L'evoluzione tecnologica ha segnato un ulteriore passo avanti nella missione del Polo Museale di Ulassai, portando alla nascita di percorsi narrativi che sfruttano le potenzialità della modernità per raccontare la tradizione. Grazie al sostegno di programmi di sviluppo finanziati a livello europeo, è stato possibile implementare interventi che trasformano la fruizione della storia locale in un'attività dinamica e coinvolgente. La ricostruzione virtuale di spazi storici non è intesa come una semplice riproduzione tecnica, ma come un ponte che permette di unire la natura incontaminata del territorio ogliastrino con l'innovazione creativa. Questo approccio permette di superare i confini fisici degli edifici e di offrire una prospettiva inedita sul valore dell'immaginario collettivo, confermando come l'arte possa essere uno strumento potente per la rigenerazione di luoghi carichi di memoria, rendendoli nuovamente centri pulsanti di vita e di scoperta per la comunità, per i viaggiatori. La vita di Maria Lai affonda le sue radici più profonde nel cuore dell'Ogliastra, precisamente nel paese di Ulassai, dove nacque in una famiglia numerosa come seconda di cinque figli. Sin dai primi anni della sua vita, la sua biografia è segnata da una fragilità fisica che la costringeva a trascorrere i lunghi mesi invernali lontana dal nucleo familiare principale, trovando rifugio a Gairo presso la casa di alcuni zii che lavoravano la terra. Questa condizione di salute precaria le impedì di seguire un percorso scolastico regolare durante l'infanzia, ma proprio nel silenzio e nell'isolamento di quei periodi lontano da scuola, la bambina iniziò a manifestare una naturale e potente inclinazione verso l'espressione artistica. In mancanza di strumenti convenzionali, utilizzava i carboni del camino per tracciare figure e forme sulle pareti, trasformando la solitudine in un primo laboratorio creativo. Questo legame con il mondo dell'arte era destinato a consolidarsi presto, come testimonia il fatto che, ancora giovanissima, Si ritrovò a posare per lo scultore Francesco Ciusa, impegnato in quel momento a realizzare un ritratto commemorativo di una delle sorelle di Maria, prematuramente scomparsa. Un evento drammatico segnò la fine del suo periodo trascorso a Cairo, quando, verso la fine degli anni venti, una tragedia familiare scosse profondamente la sua stabilità. Uno degli zii con cui viveva, convinto di aver ucciso un vicino durante una disputa, scelse di togliersi la vita in carcere subito dopo essersi costituito. A seguito di questo lutto e del clima di tensione che ne derivò, Maria fece ritorno stabilmente a Ulassai, dove riprese la sua vita quotidiana fino al momento di intraprendere gli studi superiori. Fu nel 1932 che decise di iscriversi all'Istituto Magistrale di Cagliari, un passaggio fondamentale non solo per la sua istruzione, ma soprattutto per l'incontro col Salvatore Cambosu. Il docente divenne per lei una figura di riferimento assoluta, dando inizio a un legame intellettuale e umano che sarebbe durato per tutta la vita e che avrebbe influenzato profondamente la sua sensibilità artistica e letteraria. Con il passare degli anni, l'esigenza di approfondire la propria ricerca portò la giovane donna lontano dall'isola. Nel 1939 si trasferì a Roma per frequentare il liceo artistico, dove ebbe l'opportunità di confrontarsi con figure di rilievo nel panorama pittorico dell'epoca, tra cui spiccano i nomi di Angelo Prini e Marino Mazzacurati. Tuttavia, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale complicò drasticamente i suoi piani, rendendole impossibile il rientro in Sardegna al termine degli studi a Roma. Questa circostanza fortuita, la spinse a dirigersi verso nord, stabilendosi a Venezia. Tra il 1943 e il 1945, Maria Lai si iscrisse all'Accademia di Belle Arti, trovandosi immersa in un ambiente formativo di altissimo livello. In quegli anni frequentò i corsi di scultura tenuti da Alberto Viani e dal celebre Arturo Martini, un'esperienza che lasciò un'impronta indelebile sul suo modo di concepire la materia e la forma nello spazio. Con la fine del secondo conflitto mondiale, la situazione a Venezia divenne insostenibile, costringendola a una fuga improvvisa. Dopo una breve sosta a Verona, riuscì finalmente a fare ritorno nella sua terra natale nel 1945. In Sardegna la sua carriera professionale prese avvio attraverso l'insegnamento presso l'Istituto Tecnico di Cagliari, attività che portò avanti per diversi anni. Questo periodo segnò anche il consolidamento di importanti reti intellettuali. Oltre a riprendere il dialogo mai interrotto con Salvatore Cambosu, l'artista ebbe modo di stringere nuove significative amicizie con personalità come Foïs o Foïs e Giuseppe Dessì. Proprio con Dessì si creò un legame particolare che si sarebbe rinnovato anni dopo, quando i due si ritrovarono a vivere l'uno di fronte all'altra nella capitale, continuando quel fertile scambio di idee che era nato in terra sarda. Il ritorno a Roma nel 1954 segnò l'inizio di una fase espositiva cruciale per la carriera di Maria Lai, che solo 3 anni più tardi ebbe l'opportunità di presentare la sua prima mostra personale. L'evento si tenne presso la prestigiosa Galleria L'Obelisco e vide come protagonisti i disegni a matita che l'artista aveva meticolosamente prodotto durante un lungo arco temporale, partendo dai primi anni 40 fino alla metà degli anni 50. In quello stesso periodo l'artista scelse di stabilire un proprio spazio creativo aprendo un piccolo studio d'arte, un luogo che favorì anche la nascita di legami intellettuali profondi, come quello con Jorge Eduardo Eilson. Tuttavia, questo momento di ascesa professionale fu funesto e a causa di una tragedia privata di estrema gravità, quando nel 1955 suo fratello Lorenzo rimase ucciso in un'imboscata, probabilmente vittima di un tentativo di sequestro finito nel sangue, spirando proprio tra le braccia dell'altro fratello Gianni. Nonostante il dolore personale, la ricerca artistica proseguì con vigore durante gli anni 60. un decennio durante il quale Maria Lai si dedicò all'osservazione attenta delle nuove correnti temporanee, tra cui l'arte povera e l'arte informale. Fu in questa fase di maturazione che l'artista riconsiderò sotto una nuova luce gli insegnamenti del suo antico maestro Arturo Martini, che inizialmente aveva percepito come distanti o poco proficui. Cominciò quindi a comprendere che la vera chiave della sua espressione risiedeva nella fusione tra quelle lezioni formali e l'eredità spirituale di Salvatore Camboso, fatta di tradizioni popolari, miti e leggende della Sardegna. Questa consapevolezza la portò a lavorare direttamente sulla materia e sugli oggetti della quotidianità arcaica, reinterpretando elementi come il pane o la struttura stessa del telaio. Attraverso l'uso del mezzo tessile, Maria Lai iniziò a tracciare un percorso dove l'indagine sul passato diventava lo strumento necessario per comprendere e costruire il futuro. L'inizio degli anni 70, poi, portò con sé un nuovo e pesante lutto familiare a causa della scomparsa del fratello Gianni, figura molto stimata per il suo impegno medico nella zona di Jerzo, che perse la vita in un tragico incidente aereo. Nel medesimo anno l'attività artistica di Maria Lai trovò un punto di svolta fondamentale con l'esposizione dei suoi primi telai presso la Galleria Schneider di Roma, in una mostra curata da Marcello Venturoli. Questo approccio innovativo all'arte tessile fu stimolato significativamente dal confronto con Enrico Accattino, il quale stava lavorando con dedizione al rilancio della tessitura artistica, coinvolgendo diverse realtà produttive della Sardegna. Nella seconda metà del decennio, la rete di collaborazioni dell'artista si espanse ulteriormente grazie all'incontro con Angela Grilletti Migliavacca, direttrice di una galleria a Cagliari, che sarebbe diventata la sua curatrice personale per i decenni a venire, stabilendo un connubio indissolubile tra il lavoro e amicizia. Un altro incontro determinante fu quello con la storica dell'arte Mirella Bentivoglio nel 1977. Grazie al suo supporto e alla sua visione critica, Maria Lai riuscì a ottenere una visibilità di rilievo internazionale, partecipando l'anno seguente alla Biennale di Venezia. Questo riconoscimento ufficiale aprì le porte a una stagione di straordinaria fecondità creativa che avrebbe caratterizzato tutto il decennio successivo. Gli anni Ottanta videro infatti la nascita e lo sviluppo di alcuni dei suoi cicli di opere più celebri e iconici, come quello dedicato alle geografie e quello dei libri cuciti, lavori in cui la trama e l'ordito diventavano metafore di narrazione, memoria e connessione universale. L'8 settembre del 1981 rappresenta una data storica non solo per la carriera di Maria Lai, ma per l'intera storia dell'arte contemporanea, grazie alla realizzazione di un'operazione corale denominata Legarsi alla montagna. Si trattò di un evento unico nel suo genere, ascrivibile alla corrente dell'arte relazionale, che vide il coinvolgimento attivo e partecipe dell'intera popolazione di Ulassai per la durata di 3 giorni. L'eco di questa iniziativa fu tale da arrivare e attivare l'attenzione della televisione, di Stato e, ricevere il plauso della critica ufficiale. In particolare, Filiberto Menna la definì come una delle espressioni più alte e significative della modernità. L'idea centrale dell'opera, traeva origine da un'antica narrazione popolare del luogo, legata a un tragico evento di cronaca avvenuto nel XIX secolo, quando il crollo di un costone roccioso distrusse un'abitazione causando la morte di 3 bambine. Secondo il racconto, una quarta piccola si salvò miracolosamente poiché, poco prima del disastro, era uscita all'esterno per inseguire un nastro azzurro che fluttuava nel cielo tra i fulmini. Ripercorrendo simbolicamente questa leggenda della bambina e del filo celeste, Maria Lai scelse di utilizzare un nastro azzurro lungo ben 27 chilometri per unire fisicamente tra loro tutte le case del centro abitato e connetterle direttamente alla sovrastante montagna del Monte Gedili. L'artista non impose una modalità rigida per il fissaggio del nastro, ma lasciò che fossero gli abitanti stessi a decidere come legarsi ai propri vicini, trasformando il gesto fisico in una dichiarazione sociale e sentimentale. Laddove tra due famiglie non correvano rapporti d'amicizia, il filo veniva teso in modo dritto e rigoroso, segnando un rispetto formale delle distanze. Al contrario, in presenza di un legame amichevole veniva stretto un nodo simbolico. Nei casi in cui esisteva un profondo legame d'amore, il nastro veniva annodato in un fiocco e arricchito con l'aggiunta del pane tipico della tradizione locale, noto come pani vintau. In questo modo l'opera d'arte smetteva di essere un oggetto statico per diventare un tessuto vivente di relazioni umane. Nello stesso periodo di straordinaria intensità creativa, l'artista realizzò anche una Via Crucis che scelse di donare alla parrocchia del suo paese natale, confermando il legame indissolubile con la propria comunità d'origine. Queste iniziative gettarono le basi per quello che sarebbe diventato il Museo a cielo aperto di Ulassai, un progetto istituzionale che col tempo sarebbe stato intitolato proprio a lei. All'inizio degli anni Ottanta questo percorso museale diffuso iniziò a prendere corpo grazie al contributo di diversi esponenti del mondo dell'arte, tra cui spicca la figura di Costantino Nivola. Fu proprio in questo contesto che il celebre scultore sardo scelse di realizzare la sua ultima fatica artistica, la celebre Fontana Sonora, contribuendo a trasformare il paesaggio urbano e naturale del borgo in uno spazio dedicato alla riflessione estetica e alla memoria collettiva. A partire dagli anni 90, la produzione di Maria Laia ha attraversato una fase di profonda sintesi intellettuale, durante la quale l'artista ha saputo rielaborare l'intero suo percorso creativo in una visione unitaria e coerente. In questo periodo, i diversi cicli tematici che avevano caratterizzato le decadi precedenti hanno iniziato a dialogare tra loro con una nuova armonia, vedendo la rapidità dei segni grafici fondersi naturalmente con le trame intricate delle geografie e con i nodi dei fili tessili. Questa maturità espressiva ha coinciso con un rinnovamento dell'interesse internazionale per il suo lavoro, che ha trovato estimatori in tutto il mondo. Parallelamente, la sua vita privata si è arricchita di collaborazioni e amicizie con figure di spicco del panorama culturale e creativo, tra cui lo stilista Antonio Marras e le interpreti musicali Marisa Sennia ed Elena Ledda, con i quali ha condiviso una visione poetica comune. La prima metà dell'ultimo decennio del secolo è stata scandita dalla realizzazione di opere di grande impatto visivo e concettuale, come Le Capre Cucite, La Strada del Rito e La Scarpata, lavori che hanno continuato a esplorare il legame tra il gesto artigianale e il significato filosofico. Negli ultimi anni della sua lunga esistenza, Maria Laia ha scelto di stabilirsi in una nuova casa di campagna nei pressi di Cardedu, un luogo situato a breve distanza da quella Gairo che l'aveva ospitata durante la sua fragile infanzia. Nonostante l'avanzare dell'età, l'impegno verso la sua comunità non è mai venuto meno, culminando nel 2006 con l'inaugurazione a Ulassai del Museo Stazione dell'Arte. Questo spazio espositivo, situato nei locali appunto dell'ex stazione ferroviaria, custodisce oggi un nucleo fondamentale del suo patrimonio artistico, con oltre 100 opere che testimoniano la vastità della sua ricerca. Il tratto finale della sua vita è stato segnato nel 2012 dalla perdita della sorella Giuliana, una scrittrice con cui aveva mantenuto un legame intellettuale e affettivo di rara intensità. Maria Lai, che all'epoca aveva già compiuto 93 anni, espresse il suo profondo dolore sottolineando come, con la scomparsa della sorella, il mondo dell'arte avesse perduto un interprete tanto grande quanto umile. L'artista si è spenta l'anno successivo. lasciando in eredità un corpus di lavori che oggi trovano spazio nelle più importanti istituzioni pubbliche italiane, da Palazzo Grassi a Venezia fino a Villa Borghese a Roma, passando per Palazzo Mirto a Palermo. La sua figura rimane oggi un punto di riferimento imprescindibile, simbolo di un'arte capace di unire il particolare dell'identità sarda con l'universale della condizione umana. Ovviamente, una trasmissione di questo tipo non poteva non includere un riferimento alla stazione dell'arte e a Maria Lai nel suo complesso per tutto quello che la produzione dell'artista ha significato per l'arte in Sardegna e per ovviamente la fruizione stessa dell'arte. Ma siccome siamo in conclusione, vorremmo continuare a restare in Ogliastra e parlare di un'altra realtà veramente affascinante e importante che riesce a essere sempre dinamica e sorprendente. E quindi vorrei parlarvi un attimo del Museo d'Arte del MAN di Nuoro. Dunque, questo museo costituisce una realtà istituzionale pubblica di primaria importanza, secondo noi, configurandosi come un organismo permanente e dinamico che non ha eguali nel panorama della Sardegna. La sua missione fondamentale si articola attraverso tre direttrici principali, che sono lo studio scientifico, la conservazione meticolosa e la promozione attiva delle espressioni creative appartenenti all'arte moderna e contemporanea. Per raggiungere tali importanti finalità, l'ente mette in campo un ventaglio estremamente diversificato di azioni che non si esauriscono all'interno degli spazi fisici della sede, ma si estendono capillarmente su tutto il territorio regionale. Questo approccio si traduce nella realizzazione di complessi progetti espositivi che analizzano con profondità i linguaggi visivi attuali e la storia dell'arte in un arco temporale che parte dal XIX secolo per raggiungere i tempi moderni, cioè fino ad oggi. Parallelamente, un impegno costante è rivolto alla valorizzazione del patrimonio custodito, con particolare attenzione alla collezione dedicata alla produzione artistica sarda, che viene costantemente indagata e presentata al pubblico attraverso programmi di formazione, mediazione e didattica, studiati per coinvolgere ogni tipologia di visitatore, dagli specialisti agli studenti fino ai semplici cittadini curiosi. L'identità profonda di questa istituzione risiede nel concetto di museo aperto, un'idea che supera la visione tradizionale del luogo di esposizione statico per abbracciare quella di un laboratorio permanente dedicato all'indagine e alla sperimentazione. Si tratta di uno spazio vitale di produzione e comunicazione dove elementi apparentemente distanti trovano una sintesi armoniosa. La memoria storica si sposa con l'innovazione tecnologica e concettuale, mentre la ricerca teorica si trasforma in divulgazione accessibile a tutti. In questo contesto, il pensiero globale si riflette in un'azione locale mirata, capace di valorizzare le specificità del territorio senza mai isolarsi dal dibattito internazionale. Le radici storiche della struttura risalgono alla fine del secolo scorso, precisamente nel 1999, quando il museo aprì i battenti in un elegante edificio risalente agli anni 20. Questa costruzione, che in passato era stata la sede dell'istituzione provinciale, si trova incastonata tra le vie del centro storico di Nuoro, rappresentando un punto di riferimento architettonico e culturale per la città. Nelle fasi iniziali della sua esistenza, e precisamente fino al 2003, l'ente non godeva di un'autonomia completa, essendo inserito come ufficio gestionale all'interno del settore culturale dell'amministrazione provinciale. Tuttavia, già in quel periodo si andavano formando quello che sarebbe diventato il cuore della collezione permanente. Il primo nucleo d'opere d'arte nacque infatti da una lungimirante operazione di accorpamento che vide unite diverse raccolte pubbliche preesistenti, appartenenti alla provincia, al comune, all'ente provinciale per il turismo e alla Camera di Commercio. Quella che inizialmente era stata concepita come una semplice pinacoteca provinciale trovò rapidamente la forza per evolversi in un progetto museale molto più ambizioso e aggiornato. In questa nuova visione il lavoro tradizionale di conservazione e tutela veniva integrato da un'intensa e vivace attività di esposizione e di laboratorio, portando la collezione ad arricchirsi progressivamente attraverso nuove e mirate acquisizioni che hanno esteso l'influenza del museo ben oltre i confini cittadini. Una tappa fondamentale di questo percorso di crescita è avvenuta nel 2004, anno in cui la struttura ha ottenuto la propria autonomia gestionale, pur rimanendo un'istituzione senza personalità giuridica. Questo cambiamento ha permesso un'organizzazione più snella e l'ingresso ufficiale dell'Associazione Nazionale dei Musei d'Arte Contemporanea, un passo decisivo per l'inserimento nei circuiti di eccellenza del paese. Il prestigio acquisito nel tempo è stato poi suggellato nel 2013, quando è arrivato il riconoscimento ufficiale da parte della regione come museo d'eccellenza. Tale traguardo ha dato il via a un ambizioso piano di riordino e sviluppo strutturale che guarda al futuro. Il progetto prevede infatti l'apertura di un nuovo e più ampio complesso espositivo, frutto del sapiente recupero di due edifici storici situati in piazza Sebastiano Satta. Una volta completato questo passaggio, la sede attuale cambierà la sua funzione principale per diventare la dimora definitiva e permanente dell'intera collezione, permettendo una fruizione più organica del patrimonio accumulato negli anni. L'attività che più di ogni altra caratterizza il volto pubblico dell'ente è l'organizzazione delle mostre temporanee. Il museo si dedica a questo compito con estrema regolarità, ponendosi come un centro di ricerca e comunicazione per i fenomeni più innovativi della produzione artistica mondiale. La prospettiva culturale adottata è intrinsecamente dinamica, basata sul principio che l'identità locale non debba chiudersi in se stessa, ma al contrario, possa rafforzarsi proprio attraverso il confronto diretto con la globalità del circuito artistico contemporaneo. Questo obiettivo viene perseguito grazie a continui scambi con altre istituzioni museali e alla promozione di nuove produzioni originali. Coerentemente con tale missione, la programmazione spazia da rassegne dedicate ai grandi movimenti che hanno segnato la storia dell'arte tra l'Ottocento e il Novecento, fino a progetti sperimentali che esplorano i linguaggi più recenti e complessi. A tutto ciò si affianca la cosiddetta attività fuori dalle mura, una forma di apertura strategica che porta l'arte all'esterno delle strutture architettoniche per coinvolgere operativamente le comunità locali e rendere la cultura un bene realmente condiviso, vissuto e partecipato. Il MAN è particolarmente interessante come sua natura e come struttura, e questa sua particolarità lo rende unico nella Sardegna ed è uno dei luoghi, forse l'ultimo luogo che vi consigliamo di andare a visitare per spaziare un po' fra gli orizzonti artistici della Sardegna. In questa nota di chiusura io vi saluto e vi ringrazio per essere stati con noi per tutte queste puntate. Vi ricordo il sito dell'emittente radioramasound.it e la sezione podcast e vi invito a restare connessi con noi perché settimana prossima riprenderemo comunque con con il nostro ciclo di trasmissioni legate alle attività in Sardegna, alla Sardegna in generale. Andremo a parlare di altre tematiche molto interessanti che non vi spoilerò per ora, ma vi dico solo che vi aspetto numerosi. Sempre alla stessa ora. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di giornata.